Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 23esima con due puntata dell'off season di Scusate il Disturbo, che rimane in radio perché ancora fa troppo caldo e in video non ci vogliamo esporre più di tanto, visto che saremo tutti biotti e non belli da vedere. Il consueto ringraziamento a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata insieme a me Marco Santini ci sono Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Giovanni Ganci, Massimo Foglio, Giorgio Prunotto, Emanuele Sortino e di rincorsa speriamo che ci raggiunga anche Alessandro Taraschi. Più che altro perché abbiamo in programma la preview dell'NFC North e quindi mi sembra giusto che lui partecipi in qualità di tifoso dei Vikings. State tutti bene? Ci siete?
Sì. Ma chi sono i Giovani Ganci?
Giovani è una fazione politica.
Ah, ho capito.
Guardate che ve le spezzo ste onde sonore.
Allora, vabbè, speriamo che Alessandro, perché il Taraschi ha gente a casa.
No, secondo me lui è a casa di altri e non lo fanno uscire.
Hanno messo nello stanzino.
Sì, ho capito. Ma c'è il green pass per uscire? Cos'è? Ci vuole il green pass?
Ma non dovevamo essere noi la gente a casa di Alessandro?
Ragazzi,
domani.
Ah, domani.
Sì, ma ragazzi, cagotto, cioè le basi, il mal di pancia, devo assentarmi, cioè... Dai.
Si vede che parlate da Lamar Jackson.
Non è una famiglia, non è una famiglia. Si vede che
non ho neanche affetti se per quello, però vabbè.
Ma cosa che c'hai? Ma se c'hai un gatto che ti vuole bene, smettila. C'è un gatto che non vive senza te.
Verissimo.
Dai, non facciamo i sostenuti. Facciamo così. Santini, anticipiamo all'inizio quello che dovevamo dire alla fine.
Tu vuoi dire la new entry?
Esatto. Allora, abbiamo la new entry.
Abbiamo la new entry, una mini new entry, perché facciamo le congratulazioni a Laura e Fabio per la nascita di Federico, che è già stato opzionato da qualche high school, college, non si sa.
Magari c'è Luca Sartirana che lo sta studiando,
lo sta scoutando.
Fatto la scheda per la strada verso il draft.
Va bene, vai, dai, allora congratulazioni. E quindi siamo arrivati a 1000 con questo? No?
Ciao.
Va bene.
Allora, teniamoci o non più 1000, questo è il problema.
Sei il nostro Garibaldi. Allora,
fu ferito.
Teniamo la preview, della division alla fine, dai.
Dai, sì, aspettiamo, dai.
Aspettiamo con ansia il Tarasco. Allora, iniziamo con... Questa settimana ci sono stati un po' di rinnovi corposi. Ovviamente fa notizia l'adeguamento, diciamo, di contratto di Josh Allen, quarterback dei Buffalo Bills.
Adeguamento, però.
Adeguamento, sì, perché ha un arrotondamento che si ritrova... nell'arco di 6 anni, un'estensione di 6 anni, per una cifretta di 258 milioni di dollari, che partirà dal 2023, poi vabbè, io non so perché dal 23, perché è ancora sotto...
C'è ancora i 2 anni
da rookie, ancora 2 anni del contratto da rookie.
Benissimo, quindi diciamo che dire che hanno messo le mani avanti è dire poco. Li merita questi soldi, li merita.
Ma io più che dire che li merita, che non sono degno, qua ci sono persone che hanno conoscenze molto più edulcorate rispetto alle mie, quello che non mi è piaciuto di questo rinnovo è che, se ho letto bene, avete tutto il diritto di smentirvi se sono errato, che i Bills hanno messo una specie di ultimatum ad Allen e al suo agente: o rinnoviamo entro o non rinnoviamo. Che secondo me non è questa grande mossa, da un certo punto di vista, contando che Allen non è il primo pirla che passa, ecco. Quindi non lo so, a me non fossi stato Allen avrei detto vabbè ragazzi, dai, vediamo più avanti, vediamo. Poi dopo questi ha messo 260 milioni in 6 anni, probabilmente ha detto vabbè dai, c'ho fretta, rinnoviamo. Però quella cosa del o rinnoviamo entro o niente, non è che non mi è piaciuta. secondo me poteva essere controproducente, ecco.
Beh, che meriti i soldi, secondo me li merita tutti, forse non così tanti, però ormai il mercato dei quarterback è questo, cioè non Mahomes ha preso 500 milioni, mezzo miliardo in 10 anni e lui se ne prende 200, quasi 260 in 6. E c'era un post, non mi ricordo se era su Instagram o su Facebook o entrambi, dove si mettevano a comparazione tutto quello che ha guadagnato Brady in 21 anni e quello che ha guadagnato lui in 6, e in 10 in realtà, considerando una rookie e tutto, e posso dire me coglioni, però secondo me li merita tutti, soprattutto ripensando alla stagione che ho avuto l'anno scorso. Ci sta tutto. Forse non avrei voluto avere un'altra stagione per non dire che è una stagione un pochettino c'è qua il Massimo Foglio con alla Goff o con alla Wentz, che hanno avuto una stagione incredibile, sono stati pagati l'anno successivo e poi entrambi se ne sono stati mandati via. Quindi magari un'altra, per non fare un one year wonder, sarebbe stato forse ideale. Però ripensandoci, mi viene in mente, se devo ripensare alla scorsa stagione, la partita contro Pittsburgh, che nel secondo tempo la sua prestazione ha completamente ribaltato la partita contro quella difesa, e quindi secondo me li merita. Ripeto, avrei aspettato un altro pochino, però poi il discorso del direttore ci sta tutto.
Ma scusa, ma se lui dovesse l'anno prossimo e anche quello dopo fare schifo, cioè cosa succede?
Che garantiti glieli dai?
Esatto.
Quanti sono?
140, mi parlano poi del genere.
135, 140. Come si dice dalle mie parti, t'attacchi.
No, no, infatti,
voglio dirti dove, però t'attacchi.
Ma infatti hai fatto prima l'esempio di Goff e Wentz. Il problema è che quando hanno firmato Goff e Wentz, per quei soldi per cui li avevano firmati, quei soldi se li erano tra virgolette guadagnati con le prestazioni sul campo. Josh Allen si è guadagnato con le prestazioni sul campo questo rinnovo multimilionario. Sono d'accordo che potevano aspettare ancora un anno probabilmente, però poi quello che succederà anche già quest'anno o l'anno prossimo ovviamente nessuno lo può sapere, per cui ad oggi i soldi sono meritati. E poi magari ci troveremo qua tra 12 mesi a dire: ah, guarda, i Bills hanno fatto una cacata, che si sono impiccati con il cap per rinnovare 6 anni Josh Allen, che ha fatto schifo, eccetera. Chi può saperlo? Diciamo che le basi sono ben promettenti, però lui ha fatto... ha rinnovato un contratto con quello che vale oggi, quindi secondo me a livello di mercato dei quarterback al giorno d'oggi è un contratto che ci sta.
Fondamentale la parte di Massimo, ha detto quello che vale oggi, perché fra 12 mesi, indipendentemente dallo schifo o meno, ovviamente se gioca, se una regressione come quella di Wentz, il discorso cambia radicalmente, ma dato che non tutte le squadre sono gli Eagles, si spera che non succeda, ma con Mayfield e Lamar Jackson prossimi a, probabilmente hanno fatto bene i Bills a rinnovarlo, perché poteva tranquillamente essere che aspettando 12 mesi e magari dopo un campionato molto simile a quello dell'anno scorso e se possibile ancora meglio, i milioni fossero 300. Io adesso non voglio fare il prunotto della situazione e magicamente parlare della mia squadra, però mi tocca... ovviamente Jackson e Allen sono legati da tante cose, dalla conference, dall'anno in cui sono stati selezionati e soprattutto dal contratto. Jackson è il vero vincitore di questo contratto, anche se avrei da parlarne per 7 ore a proposito del nuovo di Jackson, perché sarà il prossimo. Mayfield aspettiamo un attimo, insomma ha fatto bene l'anno scorso ma non è sempre stato così costante, ma il mercato è questo e pagare 50 milioni un quarterback, 45 sta diventando la norma. Ci possiamo discutere ore, fare podcast, scrivere articoli su quanto li meriti e quanto no. Ovviamente non tutti sono Mahomes, però in un mondo di Mahomes, un Prescott, un Josh Allen, quei soldi lì se li meritano in assoluto, secondo me, perché Allen finora quando è entrato in NFL è solo migliorato. È partito che sembrava il bust del secolo perché era impreciso e sbagliava tutto. Poi, secondo anno, seconda metà, fatta veramente bene, l'anno scorso ha giocato MVP. Se quest'anno migliora ancora un po', fra 12 mesi, quando al quello che tanti chiamano running back daranno 300 milioni per due anni, questo ci sembrerà un contratto geniale.
Io credo che un'involuzione lui ce l'avrà, quindi un po' di valore alla fine dell'anno prossimo lo perderà, ma probabilmente sarà compensato dal fatto che aumenterà il salary cap e quindi i prezzi dei quarterback in generale tenderanno a lievitare un po'. Poi lui si sta allenando veramente bene e di questo veramente gliene rendo merito. Lo stile di gioco l'anno scorso non potrà riproporlo quest'anno, dovrà correre molto meno e secondo me i Bills non si sono rafforzati come speravo, devo dire la verità, per cui penso che qualche lancio di troppo lo forzerà e quindi la polemica e l'hanno pagato troppo di sicuro verso metà anno salterà fuori.
C'è anche la questione da Ball, che è l'offensive coordinator, se con lui, che è quello che l'ha cresciuto, come diceva il nostro baffuto Raven, il nostro Mattia, e, perché la crescita è stata dall'offensive coordinator e anche l'anno scorso gran parte del suo stato il suo play calling, l'organizzazione della partita e tutto. Se l'anno prossimo va via, cioè potremmo fare questo discorso tra due anni magari, e quindi vedremo.
Va bene, abbiamo altri due rinnovi. Il primo è quello di Nick Chubb, running back dei Browns, che ha firmato un contratto di 3 anni per 36,6 milioni di dollari, che per un running back, adesso non so gli altri, però non mi sembra malaccio.
Sono 12 milioni l'anno, quindi
sì, media
alta dovrebbe,
sì,
essere.
Beh, anche qui insomma diciamo che non, sulle qualità del ragazzo non credo che ci sia molto da discutere.
Durata corta.
Ma cioè, la carriera dei running back.
Infatti, a dimostrazione che magari rinnovi da 5 anni, come si sono visti ad esempio i Mixon, non hanno capito e forse non sono un'ideissima.
Sì,
non c'è.
Vai, Ima.
No, non sto pensando perché McCaffrey è stato pagato 16 milioni ad occhio d'anno, era 15-16 milioni. Henry era stato pagato pure abbastanza, forse no, non
Mixon
mi ricordo.
12.
Mixon però, 12.
Però McCaffrey e Henry sono l'attacco delle loro squadre. Esatto. A fianco a Chubb gioca un certo Kareem Hunt. Esatto. Non dico che può pretendere 12 milioni all'anno, però la sua porca parte di lavoro la fa e la fa pure bene. Per cui il fatto che i Browns abbiano deciso di mettere tutti questi soldi, intendiamoci, in senso relativo alla posizione di running back, su Chubb depone al favore dell'estrema fiducia che riversano su lui. Secondo me lui si può anche chiamare contento, perché cioè, con i chiari di luna non sono soldi che un running back prende tutti i giorni.
Stesso mio pensiero, Mauro, per com'è l'attacco dei Browns e il livello del giocatore secondo me ha sciabolato pesante,
cioè io non credo che si possa,
ma nel senso buono,
cioè Chubb a McCaffrey, Barkley, Elliott, Henry, cioè a quella gente lì non è la stessa realtà.
Però è anche vero che la gran parte dell'attacco dei Browns vengono appunto da Hunt, da Chubb non mi credo che faccia, vado a memoria, tipo 5-3, 5-4, sì, yard per carry, una cosa 5-2. Del genere. 5-2, ok. E va con la cosa che toglie molto del peso a a Mayfield, di quello che deve fare. E soprattutto lo pagano adesso con la cosa che ti paghiamo ora, Mayfield lo paghiamo tra due anni, perché loro hanno preso la option. E quindi...
Ma io non sto discutendo che il contratto di Chubb sia sbagliato. Per me i Browns hanno fatto un'ottima mossa a legarsi per un tempo ragionevole un giocatore giovane e di sicuro una parte fondamentale del loro attacco. Questo non lo sto discutendo. Io sto discutendo il fatto che il trattamento contrattuale a cui può aspirare un Nick Chubb a Cleveland sia lo stesso a cui può aspirare un Christian McCaffrey a Carolina, perché non esiste proprio questo.
No, ma anche perché però McCaffrey fa anche la parte da receiver. Quindi,
ma McCaffrey fa anche quello che Camara. Porta le bottiglie da Gatorade.
E questo che, sì, non lo metto in dubbio. Però secondo me 12 milioni, cioè ci sta, soprattutto considerando che al momento il quarterback non lo paghi, quindi...
Sì, ma su questo siamo d'accordo.
Pagano 20 milioni in running back Cleveland, perché 6 ad Hunt, 12 a lui, quindi aggiungiamo gli altri 1-2 che avranno, sono un po' di soldi.
Giorgio, è anche una questione di filosofia, comunque sono una squadra costruita attorno alle corse, hanno investito massicciamente sulla linea d'attacco e ha ripagato subito l'investimento. Ovviamente nel momento in cui Mayfield batterà cassa, la situazione cambia, qualcuno dovrà essere lasciato andare. Però per me Chubb non è McCaffrey che non fa la stessa cosa, ma nell'attacco dei Browns ha lo stesso valore di McCaffrey, perché veramente fa tutto. E ok, riceve poco perché non gli è mai stato chiesto fino di ricevere, ma come efficienza di corse penso che sia migliore, come te Cordotti, potrebbe essere veramente a livelli di Henry.
O di Cook, sì.
Sì.
Come anche per evitati e tutto.
No, ma è efficientissimo, cioè... Il primo anno è arrivato a 4 yard dalle 1000, che vabbè c'è Hugh Jackson che per qualche motivo la prima metà di stagione non ha fatto giocare, ma poi 1500 l'anno scorso in 12 partite ha fatto 1067 yard in 12 partite, cioè è uno che veramente il suo contributo, i suoi 100 yard a partita te li dà sempre. Poi sì, possiamo anche in questo caso discutere per ore sul valore di un running back, ovviamente non vale come McCaffrey che più che un running back è un'arma, è un giocatore che lo metti ovunque e produce. Però per come sono i Browns, per come sono costruiti, non ho veramente nulla da dire.
Quindi abbiamo parlato di Mayfield perché al contrario appunto di Josh Allen, i Cleveland Browns appunto non hanno per il momento fatto nessun accordo, diciamo, con Baker per il rinnovo che scade tra ancora due stagioni, diciamo. La prossima ne prenderà 10 milioni, quella successiva 18. No, adesso non so bene i dettagli, però secondo me io non credo che Mayfield possa puntare a un contratto di come valore quello di Josh Allen. Secondo me tra i due c'è una discreta differenza di forza, però in questo momento ovviamente.
Ma infatti nessuna fretta, il discorso che diceva prima gli altri amati ospiti di questa stupenda e fresca trasmissione, né Mayfield né i Browns hanno fretta di arrivare a un rinnovo, ma ci sono anche dichiarazioni da parte del front office dei Browns che dice ci lavoriamo, ci stiamo lavorando, siamo in contatto, non è all'ordine del giorno. Stessa cosa Mayfield, il mio agente sta lavorando, quando arriverà il momento arriverà, secondo me, perché come avete detto voi, probabilmente Mayfield sa che in questo momento un suo rinnovo non può venire magari alle cifre che lui giustamente come tutti sogna di portare a casa, e quindi insomma spera di poter concretizzare meglio in futuro grazie all'aumento del salary cap, grazie magari anche al miglioramento delle sue prestazioni in generale, questo lo vedremo. E quindi secondo me c'è anche quel discorso lì, dico così proprio a naso, ecco, più che da attento osservatore delle cose in casa Browns.
L'hanno già citata l'opzione di questo anno, giusto?
Sì, sì, esercitata, sì, Massimo. Okay.
Quindi diciamo che lui è tranquillo ancora fino al 2022.
Sì. Tranquillo anche bene, Massimo, 10-18,
Che sì, contratto da rookie. Tanto comunque se hai esercitato l'opzione poi puoi fare soltanto l'estensione dal 2023 come ha fatto Josh Allen,
E poi i soldi del quinto anno sono tutti garantiti completi, quindi non ha di che lamentarsi Mayfield.
No, però secondo me
non si lamenta, è che mi giusto far notare come al rinnovo di Chubb, al rinnovo di Allen, eccetera, 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 non corrisponde quello di Mayfield, ma secondo me, ripeto, è una normale strategia, ecco, da questo punto di vista.
Anche perché io non credo che gli convenga, secondo me, rinnovare ora, perché esatto, mentre Allen, secondo me, un'annata come questa, al massimo la pareggia come livello di qualità, poi pronto a essere smentito, ovviamente, Mayfield può anche veramente fare un salto di qualità, perché la squadra è molto più forte l'anno scorso. Lui ha molte più armi a cui lanciare, forse ha capito che certe stupidaggini non deve farle, speriamo, e quindi magari lui a fine anno piglia più soldi. Infatti lui sta dichiarando che non si sta interessando al contratto, perché a lui interessa solo pensare alla squadra e a vincere, che è un discorso tra l'altro giustissimo e bellissimo anche per tutti i tifosi.
Sì, che fanno tutti, però.
ma tutti.
Giorgio, preparati, perché mi sa che Barro saranno almeno 400 milioni in 3 anni, quindi...
400 in 3 anni?
No, Barro 400 in un anno.
Tutti garantiti.
Allora,
tutti garantiti.
Gli dico... citiamo uno che non ha fatto il discorso così ai tifosi. Howard. E qui lancio Mauro.
Cosa vuol dire? Non ha fatto il discorso ai tifosi?
Non ha fatto il discorso di a me ne frega solo tifosi, vincere.
Datemi i soldi, datemi i soldi.
Esatto.
Tradatemi,
Allora, io... io non ho parlato di Allen. Non so se si era notato. Secondo me sono... allora, dico come la penso, poi però mi piacerebbe sentire anche il vostro parere su come i Dolphins hanno affrontato la questione Howard. Io credo che siano due facce della stessa medaglia, e cioè il principio, e l'ho anche twittato in diverse volte, il principio per cui una squadra, un'azienda, qualcuno che si prende cura dei propri dipendenti, dei propri giocatori, eccetera, non fa mai una cosa sbagliata. I Dolphins avevano non il coltello dalla parte del manico, avevano solo manico, cioè non c'era niente che Howard potesse fare, niente. Howard era sotto contratto con Miami per altri 4 anni, e Miami poteva fare quello che voleva, per cui nessuno obbligava a fare nulla. I Dolphins hanno deciso di andare incontro alle richieste di un giocatore importante per la squadra, perché si tratta del miglior giocatore dell'anno scorso, vabbè, recordman di intercetti, passaggi difesi, convocazione al Pro Bowl, il Pro, tutto quanto, il miglior giocatore della squadra, importantissimo negli schemi difensivi, e quindi hanno deciso di affrontare la cosa in una maniera, secondo me, saggia. Hanno hanno ristrutturato il contratto di McKinney, hanno creato dello spazio salariale, hanno garantito tutto lo stipendio del 2011 all'Howard, spostando la voce garantiti, hanno aumentato gli incentivi, gli hanno garantito una parte del stipendio del 2022, gli hanno tolto tutte quante le multe e gli hanno detto: ok, siamo d'accordo, tra febbraio e marzo del prossimo anno ci sediamo ad un tavolo, vediamo come stai, com'è il mercato, come sei andato, e rimettiamo mani al contratto nel suo complesso. David Kanter, l'agente di Howard, che è un agente di lungo corso, cioè non è il primo arrivato nel mercato degli agenti, ha detto che poche volte mi è capitato di vedere una squadra trattare questa cosa qui con la classe e la professionalità che hanno dimostrato i Dolphins, grazie. Io la vedo come un modo di prendersi cura del miglior giocatore, anche se non sei obbligato a farlo. La stessa cosa che hanno fatto i Bills con Allen, perché anche lì non c'era necessità di dargli tutti quei soldi adesso, non li obbligava nessuno. Hanno deciso di mettere tranquillo il loro giocatore chiave, che ha sempre migliorato, che probabilmente quest'anno regredirà un po', perché migliorare lo scorso anno è difficile, ma che rimarrà comunque un parte della squadra. Hanno deciso di farlo per tempo, in modo da metterlo tranquillo. Più o meno, secondo me, è la stessa filosofia. Ma, ripeto, vorrei sapere cosa ne pensate voi.
No, molto semplicemente non dovevano. Non sto a rincorrere un giocatore a cui ho firmato l'anno scorso, il rinnovo e tutto, che mi chiede ancora soldi. Poi hanno fatto bene a farlo, ma non dovevano farlo. quindi dimostrate come la mia democristianità che proprio viene fuori in tutto il suo pieno. Hanno fatto bene a farlo, ma non dovevano farlo, punto.
Secondo me invece hanno fatto bene a accontentarlo per dare tranquillità allo spogliatoio, perché potrebbero, loro sono in lizza per arrivare ai playoff, per essere una squadra che comunque sta crescendo e tutto, e togliere il giocatore migliore non era, o tradarlo non sarebbe stato il segnale giusto allo spogliatoio, secondo me. Però e soprattutto non è che hanno, quanto gli hanno dato in più, 2 milioni alla fine dell'anno?
Sì, alla fine non parliamo di grossissime
cifre, è semplicemente
uno spostamento di partite contabili, ma dovrà garantire tutto il Gukuzaro.
Praticamente semplicemente accontentarlo e anche dare la cosa allo spogliatoio: se giocate bene vi paghiamo. E poi il ragionamento che fa il direttore ci sta, però secondo me loro avevano bisogno di un segnale del tipo: abbiamo il nostro meglio giocatore dopo il draft e tutto, quindi non è che lo perdiamo in free agency o altro, che già mentalmente è diverso. E alla fine sono 2 milioni. Dice, avessi 2 milioni io non farei questo discorso, però secondo me hanno fatto bene i Dolphins.
Sì, però passano due messaggi, oltre al abbiamo il miglior giocatore e lo paghiamo, passa anche il faccio un po' di casino e mi pagano.
Sì, ma però devi fare casino dopo aver fatto una stagione di quel genere.
Esatto.
Va bene, se ripete la stagione nel 2020, quindi sarà titolato a chiedere altri soldi.
Però se li merita in caso.
Ho capito, ma non è che puoi fare... Allora fai un contratto di anno in anno. Scusa. Che senso ha fare contratti pluriennali se poi ogni anno chiedi un adeguamento?
Questo è anche vero, però...
Insegnava Icardi.
Insegna Icardi. Tanto male che non c'è Alberto, va.
Va bene. Allora, chiudiamo la parentesi rinnovi contrattuali, apriamo quella dell'Hall of Fame. Come sapete, insomma, questa fine settimana diciamo che è partita ufficialmente la stagione giocata. NFL, c'è stata la partita, partitone fra l'altro.
Capo, le faccio una proposta, visto che è arrivato quello là, ritorniamo all'originale.
È arrivato?
Ciao a tutti.
Ciao. Allora, visto che è arrivato quello là, torniamo all'inizio della scaletta, quindi rifate tutti gli scalini. E
quindi benvenuti, no, cos'è? Benvenuti a questa nuova stagione, no?
Okay. No. Allora,
già rubato la settimana scorsa.
2 settimane fa, ed era colpo della camera. Non te la prendere con me, prenditela con la Logitech qua.
Vabbè, è sempre colpa di qualcun altro, vabbè.
Sempre.
Incominciamo, la preview della NFC North, Chicago, Green Bay, Detroit e Minnesota. Quindi, come le altre settimane, vediamo per tutte queste 4 squadre insomma, i nostri giudizi sul miglioramento o peggioramento rispetto all'anno scorso, che prospettive abbiamo per la stagione e poi se c'è qualche nota da aggiungere. Quindi partirei con la scaletta i Chicago Bears. Io questi qui, chi è che li vuole? Ne vuole cominciare a parlare? Vabbè, allora lo faccio io, Giorgio.
Speravo nei Lions, ma vabbè, poi mi piglio anche i Lions. No, vai. Allora, i Chicago Bears sinceramente hanno fatto ottime cose, perché secondo me veramente hanno risollevato la situazione e non possono che andare meglio rispetto all'anno scorso. Ovviamente non è grazie a Andy Dalton che l'hanno fatto, non me ne voglia, ma sarà buono per... preparare la strada alla seconda metà di stagione, quando verosimilmente ci sarà Fields. Poi su quando effettivamente Fields inizierà a giocare titolare, questo è tutto a vedere. Molti lo danno già alla seconda, terza partita. A me sinceramente sembra un po' presto, e se sono furbi Chicago preferiscono magari perderne qualcuno in più, ma cercare un attimino di attendere e metterlo nelle condizioni ideali. Hanno ancora il punto debole della linea offensiva, secondo me, perché per quanto siano riusciti a mettere un po' delle pezze, insomma, io non è che la veda ancora così competitiva, e a maggior ragione sacrificherei Dalton piuttosto che Fields a riguardo. Sono riusciti a rinnovare, a tenere Robinson, quindi sinceramente quello è un'ottima arma a disposizione. C'è il tight end Kmet che secondo me, nonostante lo scioglilingua, può essere un'ottima sorpresa per l'anno prossimo, io ci credo molto. La difesa è comunque buona, prevede un miglioramento rispetto all'anno scorso. Che tornino di nuovo ai playoff non lo so, sinceramente non credo, mi sembra sia stata più avventurosa e fortunata l'avventura dell'anno scorso, ma per andare ai playoff nella condizione dell'anno passato forse sarebbe stato meglio non arrivarci. Comunque li vedo positivamente, hanno iniziato un percorso, anche se sull'allenatore io continuo a esprimere tutte le mie perplessità.
Io l'appoggio a Giorgio, tendenzialmente il discorso è inutile negarlo, e lo abbiamo scritto anche nel nostro preview su Adol Magazine, siamo arrivati a 14, stiamo macinando bene, siamo nei tempi, e il discorso è tutto legato a Justin Fields, cioè come non c'è altro che tenga, cioè questa squadra che ha tenuto, se non migliorato, la difesa. E quest'anno con un nuovo anche defensive coordinator, che quindi si aspetta anche un po' di frizzantezza, no? Rispetto agli anni passati, è una squadra che aspetta assolutamente Justin Fields. Poi forse la malizia di Giorgio, ma magari sono utile due o tre sconfitte all'inizio per giustificare per giustificare un cambio in cabina di regia,
più che altro ti ricordo contro chi giocano la seconda, per quello te l'ho detto.
Contro chi giocano?
Coi Bengals, ovvio.
Giorgio, voi rompete i giochi a tutti, siete bravissimi in questo. E quindi secondo me la squadra ha potenziali da playoff, ovviamente poi dopo è una division un po' problematica da quel punto di vista lì, ma a me non dispiace il lavoro che hanno fatto, ecco. Però è ovvio che poi dopo gira tutto intorno a Justin Fields, ecco. Diciamo che non potendo più dire 8-8, sono quelle stagioni che fai 8-9 o 9-8 e magari in quella piccola differenza ti giochi tutto, hai capito? E siamo lì, tutto è Fields dipendente, vedremo. Magari poi questo Fields gioca e fa anche cagare, e allora ragazzi sarà una triste stagione per cagare, nel senso come mondo NFL o
come il Guttalax,
esatto, quindi poi dopo cambia tutto.
Ma poi Chicago, voglio dire, è anche un ambiente abbastanza,
cioè no,
possono perdere due o tre partite tranquillamente senza che l'ambiente si scaldi o che ci siano contestazioni.
Ma sai, anche quello può essere utile, può far gioco.
No, infatti non è così.
Anche quello può far gioco.
Anche perché poi Chicago, cioè, aspettano Fields come il messia dopo una storia intera senza, più o meno, quarterback di caratura, insomma, questa c'è veramente...
No, senza il più o meno, Marco, senza più o meno. Cioè, considera che il miglior quarterback che loro hanno avuto statisticamente è Jay Cutler.
Sì.
Cioè, capito?
Sì, la cosa non è fatta solo di statistica, comunque.
Ovviamente.
Però, allora, io dico subito una cosa che attraversa trasversalmente tutta la division, non è che voglio spoilerare, ma è per inquadrare il contesto di quello che sto per dire. Cioè, secondo me l'NFC North, io non ricordo, a memoria recente, una division così legata al contratto di una persona, nel senso che le sorti di questa division sono legate ad Aaron Rodgers. Se rimane, quanto rimane, cosa rimane, questa division è una cosa, se lui non c'è è molto più che contendibile. Siccome prima o poi lui non ci sarà, io credo che i Chicago Bears siano quelli che si stanno posizionando meglio e che si sono già posizionati meglio. E sullo stato dei Chicago Bears mi gioco l'appoggio Giorgio, nel senso che gli unici due dubbi che in questo momento io ho su, su Chicago sono un po' la linea offensiva e un po' l'allenatore, ma per il resto, tolto Aaron Rodgers, secondo me sono a livello di poter contendere per la division.
Io ho tolto Aaron Rodgers, sinceramente quest'anno, fino a un paio di settimane fa avevo idee diverse sul chi avrebbe chiuso davanti la division. Adesso effettivamente vale poco parlarne perché Aaron Rodgers ci sarà e quindi se ne parla magari l'anno prossimo. E poi arriviamo anche all'altra squadra. I Bears hanno fatto quello che dovevano fare, hanno preso il quarterback, quindi quello è già il primo tassello, il tassello grosso. Poi bisogna vedere appunto come farà, perché come avete detto Joe, bisogna vedere che non faccia splash, ma che riesca dove tanti altri hanno fallito. E obiettivamente sembra, da quello che si legge in questi primi giorni di camp, ormai qualche giorno è stato messo alle spalle, che stia facendo molto bene.
Boh. Allora, visto che avete parlato di Rodgers, introduciamo i Green Bay Packers. Chi è che ha voglia di cominciare? Ce lo faccio io,
Facci.
Allora, Emanuele.
Stai tirando il dado, quello delle interrogazioni?
No, faccio la simpatia.
Quello del risico.
Ema.
Microfono, ok, ho messo il muto. Allora, Green Bay. La questione
grazie,
Green Bay.
Manuele,
passiamo. Questo piacere. No, la questione Green Bay ovviamente è stata dettata da quello che è successo durante l'off season, non è inutile negarlo. Il sapore anche arrivato dai messaggi social sia del quarterback sia del wide receiver principale e dell'ultimo ballo, quindi anche perché l'anno prossimo dovrebbero avere enormi problemi di salary cap. E la squadra è la stessa squadra più o meno che è arrivata al championship sia 2 anni fa che l'anno scorso forse un po' meglio di 2 anni fa, e che se non era, io ripeto, che se non era per un cornerback che non ha capito nulla e un fumble un pochettino per i fatti suoi, potevano anche vincere quella partita e poi andarsela a vedersela contro i Chiefs, onestamente. E il fatto che siano favoriti non è in dubbio. Non hanno, come sempre, Green Bay non è la città in cui dici ma sì, mi vado a fare una stagione a Green Bay così tanto per perché tanto là si vive bene. La free agency è quella che è. Io non manco mi ricordo chi hanno preso e chi no. So che hanno preso il cornerback al primo giro, ma a fine primo giro non ricordo manco chi hanno preso. Ma Stokes. La squadra Stokes, giusto. Cos'era? Era Northwestern, che cazzo era?
Hanno preso anche un ricevitore al draft
che si chiama Rodgers pure lui, perciò.
Vabbè, che sarà? Era Mari Rodgers, chiamo.
Mari, quello da Clemson.
Esatto. Non credo che siano cose che cambiano tanto. Hanno preso Cobb perché dovevano dare il contentino a Rodgers. Però non sono cose che cambiano. Uno slot receiver non credo che sia quello che cambia una squadra. Secondo me sarà una stagione molto più difficile di quella che si possa pensare, perché il centro hanno fatto andare via Bakhtiari, viene dal si era, non mi ricordo se era il tallone o la CL che si era spaccato, e quindi non giocherà per le prime partite. Loro si incontreranno la pass rush dei Bears, la pass rush di Washington, i Rams, saranno le belle prime 5 settimane proprio felici.
Ma io sono un particolare, voglio dire, cioè sì, la squadra è forte, cioè noi siamo qua, sì, favorita per vincere la division e molto molto di più, non ti nasconderci, fare giri pindarici, ma io non credo che perdere il proprio centro e sostituirlo con un rookie, o almeno così ho letto, poi dopo si vedrà in se giocherà il rookie o no, quando sarà il momento che conta. Sia una cosa semplice, assolutamente, contando che poi dietro hai comunque un signore che qualche anno ce l'ha e insomma deve essere più che degnamente protetto. Nuovo defensive coordinator, quindi anche la difesa dovrà un attimo adattarsi alle novità che porterà i nuovi schemi che porterà la nuova persona. E ripeto, la squadra c'è, inutile girarci intorno, assolutamente favorite. Mi tengo, butto lì questi due sassolini, ecco, che rischiano, possono rischiare di come si dice, rendere più difficile il cammino dei Packers in stagione.
Io butto un macigno allora. L'allenatore c'è? Perché ricordiamoci che quello che ha calciato quando serviva un touchdown. Io su questo ho molte perplessità.
Ma si impara dagli errori, Giorgio.
Ah, e, okay. Giorgio. E soprattutto Giorgio veniva, c'era Brady che veniva tra intercetti. Cioè, no, ma per carità, sono d'accordissimo con te, però magari ci ho sperato.
No, ma... se Rogers è tornato, secondo me è una mezza parola in più su quello che succede in campo.
Signor, stiamo parlando di uno che comunque in primi due anni ha vinto 26 partite su 32, è arrivato due volte al Championship Game. Poi,
in quella division vincevano anche i Bengals, per come okay. Erano messi.
Non ti allargare, non ti allargare, stai fermo.
Sì,
lì.
Ok, ma ne so chi sai contro quella
division. Attenzione!
No, io sono molto preoccupato per il mio attacco, che Rodgers l'anno scorso ha vissuto una stagione dominante, anche se non aveva ricevitori, anche se non era questo o quell'altro, perché era protetto dal miglior linea d'attacco NFL. Mi sa che avevano avuto sicuramente due first team pro, Bakhtiari e Linsley, e mi sa tre pro bowler, perché anche chi era? Elton Jenkins, che è la guardia sinistra, sta crescendo veramente bene. Non credo che, soprattutto in posizione dedicata come il centro, un rookie, salvo sia un Travis Frederick a caso, possa arrivare e rimpiazzare la produzione di un first team all pro. Però la butto un po' sul romanticismo, sì, The Last Dance, che poi, se chiedete a me, era anche una serie di merda, ma fa stesso. Però credo che magari per qualche strano motivo questo sarà veramente l'anno in cui tutte le cose vanno per il verso giusto, attacco, difesa, gioco di corsa, giocano tutte bene nello stesso periodo, e Green Bay, una volta arrivata al Championship Game, non inciampa nella partita più disastrosa dell'anno, perché ogni anno arrivano lì bene, è una bella squadra, giocano bel football, hanno un bel Rodgers, e poi c'è di quelle robe, cioè due anni fa Garoppolo ha dominato la partita con otto completi, otto lanci totali, non mi ricordo. L'anno scorso è successo di tutto, cioè Scottie Miller ha bruciato Kevin King, e vabbè, la squadra c'è. Rodgers credo che sia troppo un professionista, anche se vabbè qualcuno dirà che no, ma non me ne frega niente. Rodgers è troppo un professionista per fare l'offeso pure in campo. Sì, non è il carattere più facile, però penso che non sia mai stato così motivato in vita. Non so se è vero che ogni anno più lo fa incazzare, più gioca a me, meglio gioca. Però...
direbbe Rocco.
È l'ultimo anno, perciò mi piace sperare che sia l'anno in cui succedano tante cose, poi escono tutti i vicefici contenti, anche se poi vai Broncos e si toglie la sassolina delle scarpe, ma vabbè.
Mattia, ma proprio non, cioè, perché proprio i Packers con Rodgers devono vivere felici e contenti? Ci sono tante altre belle squadre.
Dai, Rodgers è uno scempio.
Ma per carità, gli voglio un bene dell'anima. Sportivamente
io voglio bene anche a Cousins prima che dicesse certe robe, cioè.
Ci arriviamo dopo, sta tranquillo.
C'è Covid Beasley e adesso nuovo Covid Cousins.
Sì, c'è anche Lamar Jackson, ma non c'entra stasera.
Va bene, allora adesso ci sarebbero i Lions. C'è qualcosa da dire sui Lions?
Vado io.
Curati se non era il prunotto. I Lions sono i Bengals della AFC North. Dai.
Allora, i Lions secondo me sono una delle squadre, se non la più sottovalutata di tutta l'NFL. Allora, finiranno negli ultimi 10? Sicuramente sì, non c'è ombra di dubbio. però che finisca negli ultimi 5 non è così scontato, anzi l'arrivo di Goff, che ne dicano i suoi detrattori, ti garantisce avere un quarterback che sa cosa sta facendo.
E a chi la lancia? E sono andati via tutti.
E allora c'è un problemino. Allora, c'è un problemino effettivamente nei ricevitori, dove vedo solo Perryman, secondo me, come affidabile. E poi andiamo di tight end a manetto, ovviamente.
Meno
nel
senso
male, che, esatto, lì andiamo bene e Hockenson e Fez, secondo me, potranno veramente fare la differenza. Quello che mi piace tantissimo ai Lions, potete immaginarlo, è la linea offensiva, perché schierare Decker, Sewell e al centro Ragnow, sinceramente, era il mio sogno. E quindi con una linea così puoi costruire. I running back sono discreti, io sono convinto che qualche partita la porti a casa. La difesa,
se ragioniamo su qualche partita siamo d'accordo tutti, Giorgio,
certo, ma il discorso è che tutti la vedono ultima, cioè se guardi ad esempio la chat Telegram, in molti la danno come ultima o al massimo tra le ultime due o tre. Io dico che forse riesce a uscire dalle ultime cinque. Ovviamente.
Giorgio, tu hai messo
Giorgio,
il masso.
Giorgio, una domanda.
Secondo me, perché prima hai messo il masso dell'allenatore su.
Sì, bravo.
E io ti metto un altro masso, perché sinceramente o la va o la spacca. Cioè, non ci saranno per me vie di mezzo a Detroit. Allora, ti faccio l'esempio della rissa che c'è stata nell'allenamento dei Giants, come è stata commentata. E la rissa che c'è stata nell'allenamento dei Lions, che è stata commentata all'opposto, esattamente all'opposto, con l'allenatore bello contento che si siano menati. Secondo me l'allenatore è uno dei grossi dubbi sui Detroit Lions.
Concordo. È un po' esaltato.
È un esaltato e secondo me non può essere una scelta, non dico a lungo termine, ma neanche a medio termine. In un anno può reggere per un obiettivo che è quello che dicevo prima, bottom 10, però sì, anch'io non lo vedo bene, sinceramente. Sono molto incuriosito dalla difesa dei Lions, che sulla carta è pessima, ma in realtà ha molti giovani interessanti e io spero che molti come Okuda abbiano un secondo anno di rinascita. Poi, detto ciò, che vadano a scegliere con la sesta, settima assoluta, sì, sono convinto di sì, ma non credo tra le prime tre.
Io, Giorgio, ti chiedo esattamente quali partite dovrebbero vincere per non essere perché incontrano i 49ers, i Packers, i Ravens, vabbè, i Bears, i Vikings, ovviamente, i Bengals, e tu mi stai dicendo con i Bengals vincono, attento lì, i Rams, con gli Eagles potrebbero essere una, i Steelers, i Browns, di nuovo i Bears, i Vikings, eccetera, i Broncos, i Cardinals, i Falcons, forse arriviamo a 3 in totale, i Seahawks e nuovamente i Packers.
Allora,
io più di 4, questo è il calendario, io più di 4 vittorie non le conto.
Ma sì, ma non sai mai, cioè, bastano infortuni, i Bengals hanno battuto i Titans l'anno scorso, cioè.
Massacrati i Titans, massacrati. Incredibile, ma è vero. Allora, due cose. Uno, per arrivare fuori dagli ultimi 5 te ne basta vincere 4-5. 5 ce la dovresti addirittura fare. Poi dipende tutto dagli abbinamenti. L'NFL, l'equilibrio veramente regna sovrano. Tutti possono vincere con tutti. Fare la perfect season famosa, Mauro sa bene, è veramente una cosa difficilissima, proprio perché, come dice il famoso cerchio, tutti possono vincere o perdere con tutti e poi alla fine il cerchio si chiude. Per cui la partita storta, che non riesce a raddrizzare, può capitare anche benissimo contro i Packers.
Carità, però ti sto dicendo, a me più di 4-5 non ne fanno. Cioè,
ma
se
bastano,
fai 5-10, finisci se 5-10, 5-12, adesso quest'anno è 5-12. Cioè, se gli va bene, fai 5-12 e finisci l'anno scorso con 5-11. C'erano i Panthers e i Broncos alla 9, ed è andata perché c'erano i Jets e i Jaguars che ne hanno vinta mezza, e ne hanno vinte 3 insieme, cosa che non credo succederà quest'anno.
I Texans.
Texans, Eagles.
Secondo me tutte insieme, tutte quante insieme, sommate più di 25 non fanno. 25 vittorie sommate non fanno. Però le
secondo io, me
spero che i nostri ascoltatori abbiano il buon senso di aver capito che tutto quello che Giorgio Prunotto ha detto dei Lions va filtrato per il fatto che gli hanno scelto Sewell. Per cui lui adesso ha questa aura di ricaduta sui Lions che ha condizionato tutto quello che ha detto. Ecco, lasciate perdere quello che ha detto. Cioè, lui lo dice per questo, quindi non ascoltatelo. In realtà io prima, quando ho detto che i Chicago Bears erano i meglio posizionati, non ho citato Detroit. Detroit è una squadra, secondo me, che all'interno della division sta cercando di posizionarsi, ma non è ancora a livello societario per poter fare questa cosa qui, per cui i buchi di roster che ha in dubbi non le consentiranno di fare chissà che stagione quest'anno, eccetera. Però quello che potevano fare è comunque cercare di mettere dei mattoncini. Secondo me, con Dan Campbell, i Lions hanno messo un mattoncino. E lo dico perché lo so, perché ricordatevi che Dan Campbell ha fatto quasi un'intera stagione come interim coach a Miami, per cui l'ho visto, l'ho studiato, e secondo me Campbell è uno che già quando giocava tight end era uno di quelli abbastanza tosti, non era un super, però era uno di quelli che in campo si sentiva, si faceva rispettare, eccetera. Campbell è il classico esemplare di players coach. Campbell è quello che ti può aiutare in una realtà disastrata, dove i free agent non vogliono andare, dove nessuno vuole andare, dove tutti quanti hanno letto le storie di cosa succedeva l'anno scorso con Patricia e non mi ricordo chi gestiva la società, eccetera. Campbell è la persona che può aiutarti a reclutare giocatori. È chiaro che dico un nome a caso, un Aaron Rodgers a Detroit non ci viene, perché non ci viene, ma tutta una serie di giocatori di medio calibro possono essere attirati dal fatto di giocare per un allenatore che ti dice le cose in faccia, che è dalla tua parte, che sa cosa vuol dire, cioè un player's coach, e assieme cercare di iniziare a costruire le fondamenta di una squadra. Ecco, il vecchio adagio per cui le squadre si costruiscono dalle linee, Detroit lo ha fatto, perché ha cominciato a costruire dai punti pesanti, come ha sottolineato Giorgio, ci sono tre personaggi in linea appena arrivati che averceli, e il resto arriverà, ma se riesci a mettere dei mattoni importanti ci puoi provare. Secondo me Dan Campbell può essere questo primo mattoncino per Detroit.
Ok, adesso se avessimo...
Abbiamo finito con la division.
Mi pare sì, in effetti avessimo qualcuno che sa qualcosa di Vikings potremmo anche completarlo.
Peccato.
Però, vabbè, sarà per il prossimo anno.
Anche perché Mauro me li ha messi in ultima posizione, quindi sono delinatissimo.
Comunque, ci sta la SMR qua. Beh, ci sta.
Cos'è? Va bene, dai, Alex.
La vocina quella bassa lì, che ci sono le tipe che fanno gli stream con sta voce suadente e fanno miliardi, non scherzo.
Allora, intanto devo stare più tranquillo, perché a Purple Valhalla mi sono lasciato un po' prendere la mano. La situazione è leggermente degenerata in casa Vikings nelle ultime settimane. Ero molto ottimista fino a 15-20 giorni fa, lo sono un po' meno adesso.
E poi mi dice a me che te li ho messi in ultima posizione.
Sì, perché due o tre settimane fa, secondo me, come organico, i Vikings hanno un organico per giocarsela con Green Bay, non dico la pari, ma poco sotto. Il problema non è l'organico, il problema è quello che è successo con alcuni dei giocatori, alcuni dei leader, perché la notizia che la squadra meno vaccinata dell'NFL sono i Vikings non è stata una notizia incoraggiante. Il fatto che Zimmer ovviamente se la sia presa molto a male di questa cosa e l'abbia fatto trasparire, l'abbia detto chiaro e tondo, l'abbia detto anche lo stesso Wilf, insomma, vuol dire che l'ambiente non è propriamente tranquillo e sereno come si ipotizzava, come sembrava che fosse, perché Zimmer non l'ha presa bene, chiaramente, perché con le nuove regole NFL la sua stagione da make or break, ovviamente l'all-in che hanno fatto i Vikings quest'anno con la spada di Damocle delle regole Covid diventa molto 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 più complicato. Le dichiarazioni del riassumo del buon Cousin, che già l'anno scorso aveva detto quella brillante uscita durante la prima ondata, if I die, I die, che io gli avrei rinfacciato anche quando ha fatto le sue esternazioni sui vaccini, perché se tu hai paura di farti il vaccino, if you die, you die, caro Cousin, quindi non rompere, vatti a vaccinare e smetti di fare il cretino. Invece lui è uno dei giocatori, dei tanti giocatori a questo punto, perché solo il 65% ha fatto le due dosi nei Vikings, e tra chi non si è vaccinato per certo pare che ci siano Harrison Smith, Adam Thielen, quindi tanti leader, e ha fatto queste belle dichiarazioni perché ovviamente è stato contato con un positivo che Kellen Mond nelle scorse settimane, ha dovuto saltare allenamenti, e lui ha detto che no, sono cose personali, che quelle lui bisogna fare la quarterback room più ampia, metterci plexiglass, il problema è la quarterback room, insomma ha trovato dal campato delle scuse. Purtroppo questo, secondo me, parere personalissimo, testimonia, ed è emerso in questo anno e mezzo, il perché Kirk Cousins sia Kirk Cousins, ovvero il 15°, 13° quarterback della Lega, e non magari nei primi 5, 6, 7. Perché a livello caratteriale, evidentemente, per fare il leader di una squadra, qualcosa gli manca, e anche queste brillanti uscite, secondo me, lo testimoniano. Oltre a questo, che secondo me è la cosa più grave, ve l'ho riassunta semplicemente rapidamente, aggiungiamo che abbiamo perso la prima scelta dell'anno scorso, Jeff Gladney, il cornerback, perché andrà a processo e i Vikings l'hanno tagliato. Si è infortunato il terzo ricevitore, poco male, quelle cose capitano, ci siamo presi uno spavento per Justin Jefferson che è caduto male. Ad oggi sono un po' meno ottimista. C'è ancora tempo, dobbiamo ancora vederli giocare, li vedremo proprio con la squadra di Emanuele, con i Denver Broncos, questo fine settimana, a cominciare sabato sera alle 10, però i punti di domanda sono molti di più. Ne aggiungo uno grossissimo, la linea offensiva, i due rookie, finora non li abbiamo ancora visti, o meglio, Harrison non si è ancora praticamente allenato, e Wyatt Davis è bello indietro, quindi anche lì avremo una linea offensiva che probabilmente è pure peggio di quella dell'anno scorso in partenza, poi potenzialmente sicuramente è meglio di quella che avevamo l'anno scorso, però di partenza così così. Stesso Patrick Peterson per il momento non ha brillato, però la sua leadership in questo caso è stata molto evidente, e quindi cornerback e secondaria, la difesa in generale sta dando una buonissima impressione. Poi i punti di domanda che ho posto, senza contare il kicker, che è un problema enorme, lo sappiamo, lo è da anni, ma adesso praticamente se lo giocano un rookie undrafted è un giocatore che ha giocato l'ultima partita nel 2019 e ne ha giocate solo 16, neanche particolarmente bene. Questi punti di domanda che ho fissato fanno perdere un po' di ottimismo a un roster che ritrova Daniel Hunter in una forma strepitosa, che ha Dalvin Cook, Adam Thielen, Justin Jefferson, che ha Eric Kendricks, Harrison Smith, cioè un roster sicuramente importante, che ha sistemato i cornerback, perché a parte Jeff Gladney che è stato tagliato, sono arrivati Breland, Patrick Peterson, è tornato Beckenzie Alexander, quindi ha rimpolpato Xavier Woods come safety, cioè la secondaria è molto forte, però i nomi, lo sappiamo benissimo, non sono l'unica cosa che conta.
Allora, visto che mi hai chiamato in causa, preciso il concetto, io non ho messo i Minnesota Vikings all'ultimo posto, io ho detto e ribadisco la cosa, Chicago e Detroit sono in una fase di ricostruzione, più accentuata, meno accentuata, c'è chi è più avanti, c'è chi è indietro. Questa fase palese di ricostruzione ti mette in un certo spirito, e il momento di Vikings è molto più rischioso, perché al di là delle disavventure delle ultime settimane, che sicuramente possono pesare, c'è quest'area di make or break che ti espone a molti più rischi, cioè sei molto più sul filo, le cose devono andarti tutte quante bene, altrimenti è un fallimento, e con tutto quello che sta succedendo c'è più rischio. Questo non vuol dire che secondo me arriveranno ultimi, vuol dire che ho qualche dubbio in più.
No, ma è chiaro, Mauro.
Su Chicago e Detroit ho meno dubbi, nel senso che non mi aspetto che facciano chissà che cose, anche se Chicago potrebbe essere una sorpresa. Sui Vikings, i Vikings sono in zona rischio.
No, ma è chiaro, Mauro, no, ma l'ho capito il tuo ragionamento. I Vikings quest'anno si giocano tutto, poi dovranno cominciare un nuovo ciclo l'anno prossimo, se andrà molto male quest'anno, se non si otterranno quest'anno degli ottimi risultati, che è diverso dall'andare molto male, questo era l'anno scorso.
Quindi, ho letto gente che si spinge a dire che i Vikings potrebbero essere un ottimo trade partner per Houston se Watson verrà prosciolto.
francamente non se ne è mai parlato, cioè, te lo dico, non se ne è mai parlato, non credo che sia al momento tra le priorità, hanno preso e credono abbastanza in Calemond, quindi non credo.
Anche ah sì, ma anche noi abbiamo preso e crediamo abbastanza in Tua, ma Deshaun Watson è Deshaun Watson.
No, no, perché allora, se mi chiedi cosa faresti, accendo la macchina, accendo la macchina e vado a prenderlo a Houston. Prima passo tutte le massaggiatrici e sentire quanto di vero c'è nella storia. Poi, dopo che le ho sentite tutte, vado a prenderlo a casa e lo porto direttamente.
Vale, quello che ci siamo sempre detti l'anno scorso, lasciando perdere gli affaracci legali, che per carità, ma assumendo che non esistano, non c'è una squadra nell'NFL che possa permettersi di scartarlo a priori.
Assolutamente, e noi in primis dopo i disastri che abbiamo visto a quarterback, però è una fase di ricostruzione secondo me che se ne discute l'anno prossimo. Quest'anno si vogliono giocare tutto, vogliono davvero giocarsi tutto, e secondo me le carte le avrebbero anche avute, però con quello che sta succedendo francamente comincia a diventare complicatina.
Ok, diviso interessante. Allora torniamo a all'Hall of Fame. Stavo dicendo prima appunto che diciamo che ufficialmente è iniziata la NFL giocata di quest'anno con il partitone tra Dallas e Pittsburgh nello stadio di Canton, e più importante l'introduzione, l'inserimento, l'induzione, non so come dirlo, di alcuni giocatori della classe del 2020. Pure. Esatto, che l'anno scorso per ovvi motivi non è stato potuto fare questo tipo di cerimonia, e quelli di quest'anno, che abbiamo già parlato la settimana scorsa. Per l'anno prossimo, noi guardiamo avanti, molto avanti, volevamo segnalare alcuni giocatori che potenzialmente nel loro primo anno di eleggibilità.
Scusa, Marcus, posso dire una cosa? Veloce.
Sì, sì.
Il discorso di Peyton Manning, l'unico dispiacere è che durato 10 minuti, ma quando parlo di un giocatore come dovrebbe parlare, come sarebbe bello che parlasse, Peyton Manning, signori, il discorso di Peyton Manning, stupendo, è stato simpatico, perché Manning è genuinamente simpatico, non devi neanche provarci, è stato profondo, perché comunque ha fatto i suoi ringraziamenti e bla bla bla, emotivo, senza mai cadere nel banale, oppure iniziare a ringraziare Dio o chi per lui, il discorso di Peyton Manning. Se non avete ascoltato, fate il piacere di ascoltarvelo, dura pochissimo purtroppo, ma capolavoro.
Ai minuti.
Hai ragione, fra l'altro ha anche parlato piuttosto veloce per starci dentro.
Sì, no, infatti, cioè, tipo, si vede anche una pausa per gli applausi.
Anche perché c'era la regia, ha detto che chi superava il tempo stabilito se ne sarebbe accorto, perché avrebbero fatto partire la musica di sottofondo.
Neanche scusate il disturbo.
34 minuti Ray Lewis con le sue stronzate, 11 Peyton Manning.
E come hanno ricordato su Twitter da qualche parte, più che un discorso è stata una presentazione, perché anch'io non ricordo di aver mai visto così tanta multimedialità e diapositive e fotografie dietro, intanto che
io su Peyton Manning la mia l'ho messa per iscritto, quindi mi sono preso le mie responsabilità.
Beh, intanto quest'anno noi non credo che riusciremo a goderne più di tanto, ma c'è l'esordio di lui e del fratello a commentare alcune partite del Monday Night. Adesso non ho visto bene,
no, tutti i Monday Night ma alternati, una settimana l'uno, una settimana l'altro, in questo studio speciale creato per l'occasione con tantissimi ospiti. Sarà un commento sui generis, ma che noi al momento non potremo ascoltare,
perché va sulla 8.
E invece qua va solo sulla 2, ma anche sulla 2 non ci arriviamo, Mauro, solo arriviamo alla 8.
Ero già triste di non arrivare alla 7.
Allora, hai ragione Massi, bravo Mattia, che ha ricordato, quindi se potete, su YouTube lo trovate, quindi...
Sì, su YouTube c'è tutto, esatto. Nel canale dell'NFL su YouTube ci sono tutti i discorsi. Esatto.
Bellissimi, anzi una nota, bellissimi busti di Paul Amalu e di Jerrin James, hanno fatto i capelli molto...
Ma io vorrei sapere chi è che li fa, perché cioè, secondo me... È pazzesco che riescano a fare una cosa del genere nel bronzo.
Sarà
negato anche col pongo.
Sarà un bustista.
Un booster.
Ok, mentre, allora stavo dicendo, per la prossima stagione, quelli che possono essere introdotti al primo tentativo, diciamo, quindi dopo 5 anni che hanno concluso la loro carriera agonistica, abbiamo DeMarcus Ware, Vince Wilfork e Mario Williams, vince papale. Come ricevitori ci sono Steve Smith, Anquan Boldin, Andre Johnson. Menzione per ricevitore kickoff return David Nest di Chicago Bears, linebacker Robert Mattis e Chad Greenway e il QB diciamo Tony Romo. Allora, io personalmente di questi qui vedrei David Nest e forse Steve Smith, anche se al primo anno, però invece gli altri non mi convincono più di tanto.
Parliamo di questi. Segnatelo, entra solo DeMarcus Ware.
Okay. Sì, DeMarcus Ware sicuro.
Entra Ware e Steve Smith. Allora, Steve Smith non lo so se lo fanno entrare al primo anno diretto. Probabilmente uno che farei entrare forse Mattis, però non al primo anno. Quindi l'unico che entra diretto è Ware.
Allora, di questi io godrei se entra Big Vince, ma non entrerà.
Beh, quello vale per tutti, Mauro. Cioè, ecco. E se fa il discorso secondo con la salopette, basta.
L'unico che merita tra questi nomi di entrare al first ballot è Devin Hester, perché sì, ha fatto cose nella sua posizione che nessun altro ha fatto. I tre wide receiver sono tutti tre ottimi giocatori, ma secondo me nessuno merita di entrare più di Hines Ward, che è quella lì che aspetta. Per cui,
che la merda! Ma no, dai, Steve Smith ha cambiato tutto.
No, cioè. No, non ha cambiato un cazzo Steve Smith.
Un anno. Poi non parliamo di Torriot, che aspetta ancora.
Esatto. Fra i tre, dovessi sceglierne uno fra i tre, forse sceglierei Q.
No, io sceglierei Andre Johnson perché se ci sono ancora gli Houston Texans è per Andre Johnson.
Sì, anche questo è vero. Comunque tra questi qua di first ballot, secondo me l'unico che merita un first ballot è Devin Hester.
Cioè DeMarcus Ware no?
No, vabbè. Ma no, dai, è stato uno dei giocatori più dominanti della prima decade.
Ma chi?
DeMarcus Ware.
Cioè, signori, Devin Hester ha fatto cose nel suo ruolo che, ricordatemi chi le ha fatte, non le ha fatte nessun altro. Dite la stessa cosa di DeMarcus Ware? No.
DeMarcus Ware si è fatto 4 anni, si è fatto 4 first team all pro, cioè qualcosa ci
Sortino, lei parla di Ware solo perché è tifoso Broncos.
No, Ware l'ha fatto, la miglior parte della sua carriera l'ha fatta ai Cowboys.
Lui Sortino, si è fatto perché... lei nega l'eleggibilità di Eli Manning, non è titolato a parlare.
Eli Manning non è uno dei migliori quarterback della sua era, il problema è quello. Per me può aver vinto anche il mondiale di pallavolo giocando a pallanuoto.
Non è questo ancora l'anno, Emanuele.
Porta pazienza, Emma.
Non è ancora l'anno.
Ci arriveremo.
No, ma lo so. Dai, non manchiamo di rispetto a Ware. Cioè, è stato due volte leading sacker, ha fatto 20 sack e 19 e mezzo. Se sono roba da JJ Watt, è stato un JJ Watt più JJ Watt. È anche molto più continuo perché ha sempre giocato almeno 11 partite. Cioè, ragazzi, ha avuto gli anni
non manco di rispetto a nessuno. Cioè, questa gente è qui perché se l'è meritato. Ma tra questi, l'unico first ballot che merita, secondo me, è Devin Hester. Punto. Opinioni?
Per me possono andarci tutte e due. Avrei più difficoltà tra...
Sarei contento per loro.
Con Andre Johnson e Smith potremmo discuterne, ti direi. Mi potresti convincere, però Ware no, cioè, Ware deve andarci. Broncos o no, l'avrei mandato lo stesso. Sarà che io ho iniziato a vedere il football che c'era lui, però deve andarci.
Ok, sono morto un attimo. È successo qualcosa?
No,
puoi anche tornare.
Puoi anche risorto, mi pare.
No, avete già menzionato quelli che poco aspettano?
No,
dalla scaletta.
No.
Bene.
Sei tu che conduci.
Che aspettano, di solito viene prima.
Sei tu che conduci.
Quelli che aspettano. E poi c'è quelli che...
Allora, quelli che aspettano c'è uno che si chiama Zach Thomas.
Non conosco. Mai sentito.
Non conosci. Darren Woodson, Hines Ward, Jared Allen, Asante Samuel e Steve Tasker.
Jared Allen motivo... e DeMarcus Ware, ragazzi, siamo lì.
Eh sì.
Ragazzi.
Rallentato,
ma anche Ware è stato veramente dominante a livelli che
anche Jared Allen, te lo assicuro.
Sì, Allen non ve lo ricordate pure,
ma no, avete... Ware ci va. Io ti dico, se mi devono dire entra Eli Manning ma Ware avanti al first ballot Hall of Fame per questo motivo, me ne frega niente, deve andarci. Cioè,
basta. Non lo so, io non sono così convinto. Comunque il mondo è bello. Perché poi ci sono anche altri giocatori
perché
che
aspettano. Wario.
È Wario.
Comunque se poi Roma
Allen quelle due stagioni che ha fatto bene era veramente, io ve lo ricordo, dominantissimo. Poi bisogna vedere anche qua, bastano due stagioni o tre, non so, non è che ne ha fatte tantissime ad alto livello.
Tre, quattro, cinque, sei, sette stagioni a fila in doppia cifra e dentro ci sono 14 e mezzo, 15 e mezzo, 22, cioè
non mi ricordavo neanche io.
Anche De Marcus Ware ne ha fatte 7 di fila da più di 10.
È quello che ti dico, Mattia. Cioè, non ce l'ha fatta Jared Allen, non è che ci sia
sì,
tanta
ma
differenza.
Per cose, cioè. Allen ha l'importanza. È la cosa brutta da dire, però dipende tanto anche in quella squadra in cui gioca.
Ha giocato ai Cowboys.
Ha giocato nei Cowboys, ci va. Cioè, è una questione tanto di storia anche. Cioè, non è. Cioè, ci va. Non, secondo me ci entra dritto, preciso, senza manco guardare.
Per me no. Comunque, ce lo segnerò.
Tony Romo ha giocato nei Cowboys, però secondo me.
Tony Romo, no, ma perché di nuovo? Tony Romo non è stato il miglior
commentatore che non come giocatore.
E infatti, Tony Romo è un first ballo sicuro, solo che era come commentatore, l'ha messo nella categoria sbagliata, esatto, e quella è la fregatura.
Tony Romo ci andrà, come commentatore ci va, ma come giocatore no. Metterà di commentare, appena iniziato.
Appunto. Ma non posso,
cioè, ci andrà pure Joe Buck che non sa commentare.
No, scusami. ti prego, quello no, ti prego.
Ma già credo che il padre c'è andato.
Anche lui.
Non mi ricordo dove cosa. Non mi ricordo che c'era una. Hanno fatto. C'era una cosa in cui ci andava.
Sì,
non
sì,
mi ricordo.
C'è andato.
È andato.
Vabbè, ma anche
è andato, ma dove è andato?
Cioè, non vuol dire. Sono andato.
Dovrebbe andare a fanculo, però.
Dove l'hanno mandato? È andato.
Esatto. Hanno mandato.
C'è il paragone tra Roma e lui. Ma torni a fare baseball, che bravo. Va a fare baseball, Buck. Comunque, Romo per quando sarà, no. Neanche lui non lo metterei. Perché puoi avere tutti i comeback che vuole.
Ballot, quindi quest'anno, cioè l'anno prossimo.
Ma non credo che lui ci andrà mai.
No, infatti.
Lo so.
Comunque, la vostra invidia perché Joe Buck presenta Jeopardy è vergognosa.
È vero. Stavo per dirlo.
Allora anche Rogers che ha presentato Jeopardy nell'Hall of Fame per Jeopardy.
Ma noi comunque, a Rogers siamo quello. Invidiosi per Olivia Mann, cioè, poi il resto è tutto contorno.
Comunque l'Hall of Fame non sarà una cosa seria finché non entra Eli, basta, non lo dico più. Allora abbiamo
il momento in cui dovrebbe crollerà tutto,
vedrai, metterò vedrai.
Bombe a Canton.
Allora abbiamo la grana noi abbiamo la grana Michael Thomas, ricevitore di noi tutti perché ci riguarda, che siamo costretti a leggerne tutti i giorni. Dunque Michael Thomas è un
Se senti Chewbacca è il mio cane.
Ok. È fra i corti con i Saints. A quanto pare la comunicazione negli ultimi 2-3 mesi è stata a dir poco nulla, non risponde alle chiamate di nessuno. C'è, diciamo, di fondo che Thomas si pensava che si operasse, non mi ricordo che cosa perché non seguo, alla fine del campionato scorso, visto che ha giocato tutto l'anno abbastanza infortunato, e invece lui si è operato a giugno e quindi con tutto quello che consegue, con tempi di recupero, insomma, e questa, diciamo, diversità di vedute insomma sta creando un problema a New Orleans, e quindi adesso bisogna vedere come la cosa si sviluppa, anche perché non credo neanche sia molto credo che gli rimarrebbero sul gobbo un fracco di soldi, anche se volessero tradarlo o qualcosa del genere, ma lascio la voce agli esperti.
No, lui comunque molto magnanimamente ha detto che non parla e non racconta la sua versione della storia per non rovinare la reputazione dei Saints. Molto magnanimo.
È un grande, diciamo, è un grande
signore.
È un altro di nacque. Un altro degli adorabili coglioni ricevitori che adoro.
No, ma adesso Santini mi bannerà, ma se non altro Antonio Brown ha aspettato 7-8 anni prima di diventare Antonio Brown che conosciamo oggi.
Vero, quello è vero.
Ma il discorso
aveva finito i giga, è per quello che non riusciva a rispondere.
Voi non avete capito nulla.
No, il problema, ragazzi, è che no. Voglio dire, è vero, i 40 milioni che resterebbero sul gozzo dei Saints nel caso di trade, però attenzione ragazzi, che se davvero New Orleans, cosa secondo me non farà, volesse interrompere questo rapporto di lavoro, perché ricordiamoci che questi giocatori hanno un rapporto di lavoro, non è che giocano per divertimento, in amicizia, cioè c'è un rapporto tra il fatto che tu per 3 mesi non sei assolutamente raggiungibile da nessuno, potrebbe anche violare queste norme. Sai che ti dico? Io ti taglio, ti faccio causa e poi vediamo chi è più bravo a portare a casa qualcosa. Tanto a me New Orleans, male che va, mi tocca tenermi quello che ti devo, ma se solo riesco a avere un minimo di ragione ti pelo vivo e poi vediamo chi ti prende, perché voglio dire, allora va bene il genio, la sregolatezza, tutti amiamo questo tipo di giocatori così, però secondo me c'è un limite. È un discorso, non è un paragone, però simile a quello che ho fatto prima per Howard, cioè voglio dire, va bene, fai il giocatore, fai quello che ogni anno chiede, per esempio, qua fai quello che, ma io non dovevo operarmi, non mi sono operato, e adesso ti operi adesso e quindi ti sei operato tardi e quindi mi pregiudichi la stagione. No ragazzi, è comunque un rapporto subordinato. E nel rapporto subordinato hai delle regole da rispettare. Poi se Michael Thomas è bravo, chi se ne fotte? Le regole le rispetti anche te, come le rispettano i tuoi compagni. E quindi rispondi alle telefonate a cui devi rispondere, rispondi ai messaggi a cui devi rispondere, ti rendi disponibile in base a quelli che sono gli accordi contrattuali. Poi dopo fai il tweet in cui dice i Saints devono ringraziare me. Vabbè ragazzi, lo sapete che dico. Io fossi uno di questi ricconi bianchi che possiedono le fredde, sai che ti dico ragazzo? Sei il mio giocatore, ti devo dare 50 milioni, non ti taglio neanche, ma tu non giochi. Stai in tribuna, punto, butto via 50 milioni, cosa vuoi che siano? Tanto l'anno prossimo si alza il salary cap, i soldi da qualche parte li trovo, non c'ho più da pagare Breeze. Chi se ne frega? Tu stai lì, stai in tribuna, e ti godi così un'intera stagione. Poi vediamo chi ti prende l'anno prossimo. Basta, chiuso il rent.
Il problema è che questo discorso qua non lo fa mai nessuno.
Lo so, Massimo. Mai. Per questo purtroppo. Io ranto, faccio il bullo per quello.
E dico purtroppo, perché sarebbe veramente da fare un po' più spesso un discorso del genere.
Vedremo se non ci sorprenderanno. No.
Ma no, ma cosa? Alla fine questo si è operato tardi, rientrerà dopo, giocherà lo stesso perché è forte, non possiamo privarcene. Già c'è senza QB, figurati se siamo senza Thomas, alla fine hanno ragione loro, basta, appunto, così funziona.
Va bene, adesso il direttore si calma un attimo. Nel frattempo, se così cortese, se posso in ginocchio chiedere se può lanciare la sigla di As Disturbo, anche se abbiamo una domanda sola, ma la sigla ci vuole.
Ask Disturbo, tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Ok, sempre ringraziamo sempre Tommaso per la bellissima sigla.
Comunque io vorrei dire solo una cosa prima di parlare. Secondo me i nostri amati ascoltatori, perché non sono telespettatori, sono fortunati nel non vedere quello che vediamo noi.
E concordo, non sono pronti, quindi è meglio che rimanga per il momento, poi quando nella riunione del mattino presto decideremo.
Che... boomer.
Chi è? Ogni tanto c'è.
Ma meno che quando.
Infatti.
Non è male.
che quadro?
Quello che hai dietro.
Ma qua c'è ancora la telecamera accesa.
Per quello ti...
È da ore che dico la telecamera.
Che ti devo dire? Ditemelo, io non... Vabbè, vai, ho sempre a ridere alle mie spalle. Righetti. Allora, abbiamo solo una domanda di Stack che... come l'ultimo soldato giapponese.
No, no, Stack è qui in chat con noi. Stack è qui in chat, un pelo in ritardo, però è qui in chat con noi che commenta.
Ah, ok, ok. Allora, la sua, diciamo, domanda è questa. Allora, il gioco di simulazione Madder, che tutti conosciamo, è diventato molto importante nel mondo reale, al punto che qualche giocatore si risente se la sua valutazione rispetto ad altri giocatori non rispecchia le sue aspettative, insomma, quello che lui pensa di valere. Voleva sapere se e quante volte questo software è stato utilizzato per simulare un'intera stagione, oppure i playoff, oppure il Super Bowl, e se questa simulazione si è poi rivelata un minimo attendibile.
Allora, ci deludi, Stack, ci deludi, perché abbiamo fatto questa cosa a inizio stagione dell'anno scorso, ne abbiamo parlato. Perché c'è, non mi ricordo quale società, attraverso EA, che è attraverso NFL, che fa le simulazioni ogni anno. Tra l'altro, un paio di anni fa prese esattamente il punteggio della simulazione inizio anno, prese esattamente il punteggio di Patriots Seahawks del Super Bowl 49, col punteggio preciso, identico, uguale.
Culo. È un sì. Caso, è culo. Un caso, assolutamente.
Però...
Amoroso culo.
Clamoroso culo, però raga, credo che sia successo tre volte in totale.
Ragazzi, finché, allora, noi abbiamo fatto l'anno scorso tutta la stagione con Ema che mandava la simulazione di una partita fatta via Madden con i roster aggiornati, eccetera, eccetera, eccetera. Non siamo arrivati al 20% di risultati azzeccati, e se Emanuele quella partita l'avesse rigiocata quattro volte, ci sarebbe quattro stato diversi. Quattro dati diversi. Il discorso dov'è? Che secondo me non puoi usare un gioco come Madden, lo puoi usare per divertimento. Io sono convinto che qualcuno all'inizio stagione farà quello che chiede Stack, cioè pubblica una classifica simulando la stagione, ma vale per quello che l'ha fatto la stessa EA Sports. Quando arriva il Super Bowl fa la sua simulazione, ripeto, non c'è zecchi, ma perché, ripeto, non è un gioco tale. Faccio un paragone molto più serio da questo punto di vista: Football Manager per il calcio, per esempio, che viene usato dagli scout veri, perché il database è costruito in maniera molto più sofisticata e precisa rispetto ai voti dati da qualche, tra virgolette, sconosciuto di Madden, ecco. Quindi secondo me è un divertimento, poi, ci si diverte, punto.
Ecco, maggior ragione tutto i discorsoni e le cose che ci sono dietro ai rating sono una tanata clamorosa,
però vedi Mauro, hanno ragione loro, perché alla fine tutti parlano di rating. Noi stessi con Andor Magazine abbiamo pubblicato un articolo sui rating che è stato anche molto letto, e alla fine, voglio dire, noi compresi, hanno avuto ragione loro da questo punto di vista.
Sì, perché vedi, la gente ne parla, quello prendi, cioè se lo prendi per divertimento, ok, ma c'è gente che la piglia veramente sul serio sta cosa.
No. Guarda, allora io vorrei dire due cose su questo. La prima è che per curiosità ho guardato alcune simulazioni che hanno fatto della stagione 2020 con Madden, e in una delle simulazioni che avevano fatto l'altro anno il Super Bowl era fra Tampa Bay e Texans, quindi detto tutto.
Ma i Texans, quelli di Houston.
Quelli di Houston.
Mamma mia, che tristezza.
Quindi è giusto, perché hanno vinto i Buccaneers e anche di poco contro i Texans. E non vi dico anche gli altri che ho trovato, eccetera, ma c'è una ragione abbastanza logica, perché o fai una simulazione, appunto, come avevamo fatto noi settimana per settimana con i roster aggiornati, gli infortuni, eccetera. E anche così comunque la percentuale di azzeccare i risultati è abbastanza aleatoria, o altrimenti se fai una simulazione a inizio stagione assolutamente non è assolutamente attendibile, perché può succedere di tutto, no? In 17-18 giornate. La seconda cosa che invece volevo dire è che è vero che adesso i giocatori si interessano dei rating e qualcuno se la prende anche, ma per tanti che se la prendono in maniera così, che potrebbero anche farne a meno, ce ne sono alcuni che se la prendono perché con questa nuova tra virgolette nuova moda degli e-sports negli Stati Uniti ci sono giocatori che hanno delle squadre professionistiche con il loro nome che giocano, che hanno dei ragazzi professionisti che giocano a e-sport, giocano a Madden, giocano a baseball, giocano a basket e cose di questo genere. E quindi si incazzano perché magari il proprio rating è più basso di quello che vorrebbero e per loro è mancata pubblicità e cose di questo genere. Per cui non bisogna secondo me sottovalutare anche il nuovo fenomeno degli e-sport da questo punto di vista.
Mi hai dato un assist, Massimo. Noi a breve, non so dire se domani o dopo, pubblicheremo un articolo perché anche la Federazione Italiana di Football, la FIDAF, lancerà la sua competizione con Madden, addirittura col tesseramento dei giocatori, un campionato molto particolare fatto a Gran Premi che durerà da settembre a luglio dell'anno prossimo. Comunque, ne parleremo nei prossimi giorni su Adult Magazine.
Ciumbia. Va bene, allora siamo giunti al termine, mi manca di ricordare gli appuntamenti di podcast, nei nostri podcast, sono già online l'ultima puntata di The Drive, il Pro Bowl, c'è un Giorgio agguerritissimo, quindi Giorgio spiega un attimo come più o meno, dai, giusto per...
Allora, Luca Rossi, grande di Culbuena, è venuta a questa idea di fare il Pro Bowl con la sfida tra me, Simone e Carlo, e siccome noi professiamo sempre il trash talking a go-go, abbiamo voluto dare prova di come ce le si può dare di santa ragione. E effettivamente chi l'ha ascoltato ha visto che non ne abbiamo risparmiata mezza, e vi dico anche ho vinto io perché ci tengo.
Vabbè, lo spoiler,
esatto. Lo dico così, spoiler. sì, non me ne frega niente perché ho vinto, quando mi ricapita mi bullo.
Diciamo che avete anche tre squadre, che è facile, cioè, ci metto anch'io,
sono le tre squadre che da più tempo non hanno una stagione vincente nella NFL.
Vedi, sembra tutto fatto
è per quello che siamo simpatici, perché perdiamo sempre.
l'altro adesso è finito, siete andati a draftare Bauro, adesso diventate antipatici.
Sì, destino allora è quello.
Ma guarda che con quelle tende è impossibile odiarli.
I genitori di Burro?
No, il Burro e i Bengals in generale. Cioè, se tu scegli un quadro con quelle tende, come fai a odiarli?
I Burro Bengals.
Vedi che era meglio l'edizione del draft di 2 anni fa invece dell'ultima.
Cioè, ma infatti
dell'ultimo non ci ricordiamo niente, a parte la sedia, ma la poltrona. Ma invece di quella prima c'è il cane di Belichick, che è il supereroe.
Le strappone.
vabbè. Allora, l'altro podcast che è già online è Papo Wallala con Ale Taraschi, bufalito a quanto pare. Perché è bufalito?
È bufalito per sentire certe teorie malsane sui vaccini proprio dai giocatori che dovrebbero...
Sarei
veramente curioso di sapere se per lo stesso motivo rifiutano antidolorifici, medicine, integratori.
Se mi permetto, cioè io, tu hai fatto questa tua tirata, un tuo diritto, non ti diciamo nulla, vieni qua gratis, non ti rompi i coglioni. Detto questo, però, c'è anche un grande luminare del mondo NFL che ha dichiarato che non si vaccina perché prima deve capire come funziona il vaccino,
È vero.
Cioè,
ma in conferenza stampa di fronte a fior di scienziati,
sì, ho detto, io prima devo capire come funziona. Al 9 di agosto, giusto Mattia, o all'8 di agosto? Non mi ricordo se ieri o l'altro giorno.
Posso fare da mezzo scienziato come funzionano i vaccini al volo?
No, non serve, tanto non lo capiscono.
Chi voleva capire ha capito, chi non voleva capire
Non se volete, mi scrivete su Twitter, ce lo spieghi e io vi faccio vedere.
No, funziona che ti fai l'iniezione e via.
E poi ti fa male il braccio.
No, ma il mio rapporto con la Mar, purtroppo.
Sì, che l'anche
di Lamar è odio.
No, arrivato a questo punto diventa difficile.
Guardate che la battuta di Massimo non era male.
Eh sì, è passata. E
infatti,
avesse il giusto risalto.
Vabbè, comunque insomma, abbiamo Beasley, abbiamo Lamar Jackson, abbiamo Cousins. Voglio vedere quando saranno, diciamo, i colpevoli di una partita persa a tavolino e poi dopo vediamo.
Zimmer è un buon cacciatore.
Sì, eh.
Voglio di fagiano.
Hanno avuto anche il coraggio di criticare Ron Rivera per quello che ha detto, insomma, voglio dire, ci vuole veramente una grossa fantasia. L'ultimo podcast che sarà online giovedì, The Bootleg, che quarterback avete stavolta da intervistare? Così
no, sta anche
così in realtà.
Realtà dovevamo fare una cosa, però abbiamo avuto dei problemi, dei cambiamenti di piano, ancora dobbiamo decidere. Vediamo se riusciamo a farlo.
Comunque. Anche se decidono, a te Marco non lo dicono più.
Esatto.
No, ma per tutto l'anno non mi diranno mai.
Facciamo, se ci sono altri ospiti, li dico un mese prima, così
dicono un'altra cosa, così.
Esatto, fanno un altro nome.
Esatto, sì, fuorviano. Allora, beh, ascoltate.
E comunque abbiamo fatto un di Ben Manning 45. Stai a vedere.
Ha detto?
Amoni.
Sala della lì, ha detto.
Amoni, siamo riusciti a fare la puntata su Manning in 1:45.
Allora, nel tuo posto comandi tu. Qui comando Giovanni, quindi attenzione, mettiamo i piedi su lei. Va bene. Quanto abbiamo fatto?
Sempre un'ora e 32, vi odio.
Sono le 11:05.
Avrebbe potuto essere un'ora e 30 se non si fossero messi a discutere questi due qua.
Sì. Infatti,
colpa
e allora, ricordatevi, noi non andiamo mai in vacanza.
Mai.
Qua siamo.
Mai è la vacanza che va da noi.
Ma neanche.
No, una puntata. Proprio niente.
No, vabbè, siamo qui e lo saremo. Beh, adesso ormai si inizia, possiamo più tirarci indietro adesso.
Ormai
è troppo andare in vacanza quando c'è il training camp.
Esatto. Abbiamo sprecato ore a parlare di nulla, adesso c'è qualcosa di cui parlare, ci tocca.
Va bene, domenica, quindi come così cominceranno a giocare il sabato, no? Già, o domenica?
Giocano venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, giocano sempre. Scusami,
non vanno in ferie neanche loro?
No.
Beh, insomma, qualcuno inizia la pre-season con per tutte le squadre, nonostante domenica abbiamo visto Dinucci e Haskins,
che bello, che bella partita.
Vabbè, insomma, c'è un po' di
comunque voglio dire, noi tutti sappiamo che la pre-season è quella, ma vederla dal vivo, minchia che schifo.
Guarda che la parte più bella è stata il punt del punter che hanno preso i Cowboys.
Mamma mia.
Poi Steelers, manco mi ricordo chi ha fatto il punt, so che
ma
era un punt
brutta. Cioè, tu pensi che anche il condensato, Marco, non sono riuscito ad arrivare a 40 minuti, l'hanno dovuto fermare a 34. Cioè, neanche 40 minuti di quello sono riusciti a fare.
Quindi ti dicono, guarda la partita in 40 minuti, invece sono solo 34.
Sì, pensa, bravo Massimo, non sapevo più cosa metterci dentro.
Infatti gli ultimi minuti li ha mandati al rallentatore per occupare un po' più di tempo.
Ma c'è da chiedere un rimborso parziale del Game Pass.
Scriviamo, c'è ragione.
Il percentuale. Beh, alla domanda McVay, alla domanda, ma Stafford giocherà, voi ve lo potete scordare, così ha detto.
Ma io apprezzo questo candore, questa onestà intellettuale.
Ma i Rams non giocano con i titolari in pre-season dal 1427 ormai.
Ma sai, fa sempre scena.
Sono ma guardate tifosi, 1427.
Come?
Charles stavano tifosi nel 1427. Kinka c'erano forse.
Io vabbè, più che altro spero che non siano ancora gli stessi titolari che hanno fatto riposare dal 1427, un minimo di ricambio ci sta.
Ma non avendo mai scelte, non avendo mai prime scelte,
è vero anche quello.
Dovevamo chiudere 3 minuti fa.
E domandati perché.
Va bene, allora saluto chi è stato con me questa sera, quindi Mauro, Mattia, sì, Giovanni, Massimo, Giorgio.
Hai 18 secondi ancora, poi finisce la sigla.
Emanuele, quindi buonanotte a tutti, ascoltateci, sentiamo settimana prossima. No, la nazionale non ha giocato, non ci sono altre più partite fino a quando? Chi è che comincia a giocare? A settembre, ottobre, c'è qualcosa?
Ottobre è la giovanile.
Benissimo, tutti in giovanile. Ok, buonanotte.